Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Impedire agli automobilisti di utilizzare le strade cantonali quando l'autostrada è intasata. In Parlamento una proposta per dare ai cantoni massimo potere contro il traffico parassitario. Un accordo che potrebbe fare scuola in tutta la Svizzera. Trovata nel canton Berna un'intesa tra autorità e organizzazioni ambientaliste per due nuovi grandi progetti idroelettrici. Guerra in Ucraina. Partirà oggi una controproposta di pace sostenuta dagli europei e più favorevole a Kiev. C'è attesa per la reazione degli Stati Uniti. La Cina ha ripreso a esportare i suoi prodotti nonostante i dazi, è crollato il commercio con gli Stati Uniti, ma crescono gli scambi con il sud-est asiatico e l'Europa. I centri abitati spesso sono attraversati da veicoli in transito guidati da automobilisti che vogliono evitare le code in autostrade. Una situazione che conoscono i paesi ticinesi, grigionesi e orani lungo le autostrade A2 e A13 durante i periodi di vacanza. Il Parlamento oggi discuterà se concedere ai cantoni la possibilità di decidere in autonomia di chiudere temporaneamente alcune strade per evitare il traffico parassitario. Da Berna, Alan Crameri.
La prima Camera del Parlamento aveva approvato l'idea di misura. Al Consiglio nazionale era finita 101 a 92 per la soddisfazione del socialista Bruno Storni.
Bisogna dare ai cantoni la possibilità di chiudere l'accesso alle strade cantonali in queste situazioni.
Già adesso in fondo c'è una possibilità di chiudere, ma solo d'accordo con l'Ustra. Cosa cambierebbe concretamente?
Ma cambierebbe che effettivamente i cantoni hanno l'autonomia di farlo e hanno anche poi l'autonomia di controllarlo e nel caso di multare. Al momento attuale non è possibile.
Oggi decide la seconda Camera, il Consiglio degli Stati, dove l'opposizione sembra più forte. Oltre alla Commissione dei Trasporti, anche il ticinese Fabio Regazzi è contrario.
Il problema evidentemente è conosciuto, però questa soluzione mi sembra presentare parecchie criticità. È un po' discriminatoria perché parla solo di asse nord-sud, mentre noi sappiamo che questo problema c'è un po' ovunque in Svizzera, anche in altre arterie, addirittura in maniera molto più marcata.
Per Regazzi le regole attuali per la chiusura di entrate e uscite autostradali bastano. In Ticino il problema secondo lui è risolto con la conversione della corsia d'emergenza in uscita anticipata verso il passo del San Gottardo. Nei Grigioni invece il traffico durante i periodi di punta viene dosato con semafori nei paesi a margine dell'autostrada. Bruno Storni ribatte però che il problema oramai è frequente anche altrove, in particolare nel Mendrisiotto. Osserverà quindi con attenzione cosa deciderà stamattina il Consiglio degli Stati, se cestinare o approvare in maniera definitiva l'idea di dare più autonomia ai cantoni per chiudere le strade al traffico di transito.
In Valese il municipio di Loic ha dato il via libera alla costruzione della discussa stazione terrestre Starlink con 40 antenne satellitari. Questo progetto, il primo del genere in Svizzera, si prefigge di portare internet anche nelle zone più remote. Ma la decisione è del municipio non chiude la partita. Gli oppositori annunciano un ricorso al Consiglio di Stato valesano. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
A preoccupare gli oppositori a questo progetto, che se realizzato sarà uno dei più grandi in Europa, sono le radiazioni. Il gruppo di cittadini sceso in campo sottolinea soprattutto la mancanza di norme di sicurezza per le frequenze molto più elevate utilizzate dalla tecnologia Starlink. E cita anche uno studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblicato lo scorso maggio che rivela un aumento del rischio di cancro legato alle radiazioni ad alta frequenza. Anna Schneider-Etienne, medico di famiglia e co-presidente dell'associazione Protezione dalle radiazioni satellitari, ai microfoni RTS.
Uno dei problemi è che questa stazione di terra è un'installazione ad alta tecnologia e trasmetterebbe a una potenza notevolmente superiore e in una gamma di frequenze molto più alta rispetto a una normale stazione di telefonia mobile. C'è un problema di radiazioni. Queste sono molto più elevate. Al riguardo non esiste una legge chiara né studi adeguati e diventeremmo così delle cavie.
Il gruppo di cittadini che si oppone al progetto Starlink ha presentato una richiesta di effetto sospensivo e sta preparando un ricorso al Consiglio di Stato Vallesano contro la decisione del municipio. Al di là delle preoccupazioni per la salute umana, ci sono timori di natura geopolitica. La stazione di terra farebbe parte di un'infrastruttura già utilizzata per scopi militari, il che potrebbe trasformare Loic in un obiettivo strategico in caso di conflitto. Inoltre, sottolineano sempre gli oppositori, le autorità svizzere non avrebbero alcun diritto di accesso ai dati della rete satellitare privata di Elon Musk.
Si sbloccano due grandi progetti idroelettrici sostenuti dalla Confederazione, quello del Grimsel e quello del Trift. Il Canton Berna, le forze motrici di Oberhasli e numerose associazioni ambientaliste hanno concordato nuove misure di compensazione ecologica. Grazie a questo accordo le associazioni ambientaliste hanno assicurato che non presenteranno più ricorsi ed è una svolta che potrebbe poi avere conseguenze anche su altri progetti. In redazione Gianni Canonica.
La fame di energia elettrica è in costante aumento in Svizzera come nel mondo. Per far fronte alla domanda crescente di economie e consumatori, la Svizzera, tra le varie fonti di energia, punta anche sul potenziamento dell'energia idroelettrica. Per questa fonte, la Confederazione intende portare avanti 16 progetti che definisce di interesse nazionale. Tuttavia, l'attuazione di questi progetti procede più lentamente di quanto previsto dal Consiglio federale a causa del le numerose opposizioni sollevate da diverse associazioni ambientaliste. Ieri a Berna le autorità cantonali, le forze motrici di Oberhasli e le associazioni ambientaliste hanno annunciato di aver trovato un accordo riguardante delle misure di compensazione ambientali e tra queste anche la rinuncia a far capo all'acqua proveniente da alcuni torrenti e fiumi per la produzione di elettricità, accordo che di fatto dà luce verde all'ampliamento dell'acqua del Grimsel e alla realizzazione del progetto di ampliamento del bacino e della centrale di Trift. È vero, l'accordo riguarda solo due progetti dei 16 sui quali punta la Confederazione. Resta il fatto che questo accordo potrà fungere probabilmente da modello anche per altri progetti attualmente messi in forze dalle opposizioni delle associazioni ambientaliste.
Il turismo svizzero sta andando a gonfie vele in questo 2025. Durante la bella stagione, calcolato dall'Ufficio federale di statistica fra maggio e ottobre, i pernottamenti hanno fatto registrare un record assoluto di 25 milioni. Un trend che ha riguardato da vicino anche Ticino e Grigioni, che hanno fatto segnare la progressione maggiore rispetto all'anno precedente. Ce ne parla Lemmel Chionda.
Più 4,9% rispetto al 2024 è la quota maggiore in termini assoluti del turismo svizzero per cantone. È lusinghiero risultato dei Grigioni, fotografato dall'Ufficio federale di statistica per il semestre maggio-ottobre. Un balzo in avanti superato solo dal Canton Ticino, che con il suo più 5,2% ha sfondato quota 1.700.000 pernottamenti.
Siamo molto soddisfatti, quest'anno è stato sicuramente un anno che ha sorriso al Ticino e dà sicuramente fiducia e morale.
Simone Patelli, titolare di un campeggio e presidente dell'Agenzia Turistica Ticinese, non nasconde la sua soddisfazione e spiega le ragioni di questo traguardo.
Arriva dagli anni di lavoro anche ben fatto da parte di tutti gli operatori, datori di alloggio, attrattori turistici piuttosto che i trasporti che creano un'offerta interessante per il Canton Ticino. Poi il Ticino resta comunque nel cuore dello svizzero, ma non solo, si sta puntando anche su alcuni altri mercati che cominciano a dare soddisfazione.
Parlando di mercati, insieme a quello interno cresciuto e che continua a rappresentare poco più della metà del totale, risalta la buona tenuta del mercato europeo, nonostante la debolezza dell'euro sul franco e l'aumento di quasi il 3% degli ospiti statunitensi.
L'attualità estera, che è segnata, lo sapete, dalle discussioni sul piano di pace per l'Ucraina, oggi, in serata, verranno inviate a Washington le modifiche apportate dai paesi europei, alleati di Kiev, e c'è molta attesa nel vedere se questa iniziativa americana possa veramente concretizzarsi, nonostante sia stata definita come troppo filo russa. In redazione Piero Grapek.
L'Ucraina e l'Europa inoltrano le proprie modifiche nonostante non fossero state esplicitamente richieste dalla Casa Bianca. I negoziati continuano a procedere in modo poco chiaro, poco strutturato, attorno a un testo che non viene divulgato pubblicamente. Ieri sera il presidente ucraino Zelensky ha spiegato una volta di più che le concessioni territoriali alla Russia sono troppo problematiche, sia a livello morale sia a livello legale. La Russia persiste nel pretendere che Kiev abbandoni anche i territori del Donbass sotto il suo controllo. Sul campo Mosca continua a lanciare i propri soldati all'attacco, si sente forte, la pressione è particolarmente elevata. Ora il piano di pace statunitense conta 20 punti, non più 28. Ne sarebbero stati rimossi quelli definiti come anti-ucraini. Non c'è chiarezza però su come regolare la delicatissima questione territoriale e non c'è chiarezza neppure su un altro punto chiave, le garanzie di sicurezza per l'Ucraina, che neppure i paesi europei sembrano aver esplicitato al presidente Zelensky in visita ieri a Londra e poi a Bruxelles. Per il momento ci si limita a dichiarazioni di principio e di buone intenzioni.
Resta tesa la situazione al confine tra Cambogia e Thailandia, è infatti salito a 7 il bilancio dei civili cambogiani uccisi negli scontri lungo la frontiera, mentre l'esercito thailandese ha annunciato la morte di 3 suoi soldati. È questo l'episodio più grave dalla firma di una tregua mediata dagli Stati Uniti a fine ottobre. Il contenzioso tra i due paesi riguarda alcuni tratti del tracciato del confine che risale addirittura all'epoca coloniale francese. In Sudan, le forze paramilitari di supporto rapido, che si oppongono all'esercito regolare, hanno dichiarato di aver conquistato la raffineria di Heglig, la più grande del paese. È un importante sito strategico nella regione meridionale del Kordofan, in cui il conflitto sudanese si è drammaticamente intensificato nelle ultime settimane. In redazione Matteo Burkhardt.
La voce dei paramilitari che festeggiano la presa della raffineria di Heglig, riportata dai media locali e dalle agenzie internazionali. I combattimenti intorno a questa città nel sud del paese erano in corso da giorni. Ricorderete i droni che la scorsa settimana hanno colpito un asilo nido poco lontano, uccidendo una trentina di bambini. Così, per evitare danni alle strutture, l'esercito regolare aveva già chiuso l'impianto e interrotto le lavorazioni. Si tratta della raffineria più grande del Sudan e di uno snodo strategico fondamentale. Da lì infatti passa l'oleodotto che collega la città di Port Sudan sul Mar Rosso con il sud del paese e gli stati limitrofi. La regione è una delle più ricche di risorse e di petrolio di tutto il paese e la sua produzione ed esportazione rappresentano una delle entrate economiche principali per il Sudan. Nel 2011, dopo la separazione tra Sudan e Sud Sudan, quella di Heglig era rimasta una delle ultime raffinerie importanti in mano alle forze regolari. Il conflitto in Sudan, iniziato nell'aprile del 2023, è uno dei più sanguinosi al mondo e ha fatto, secondo l'ONU, più di 50.000 morti e oltre 13 milioni di sfollati.
Dazi e scontri commerciali non fermano il commercio globale della Cina. A novembre l'export di Pechino verso gli Stati Uniti è crollato di nuovo, ma la seconda economia mondiale è riuscita a compensare il calo grazie a un forte aumento delle spedizioni nel sud-est asiatico e in Europa. Ci dice di più Lorenzo Lamperti, il nostro collaboratore dall'Asia centrale.
Quando soffia il vento c'è chi costruisce muri e chi mulini a vento. Questo antico proverbio cinese esalta la visione strategica di fronte alle difficoltà. Alcuni commentatori di Pechino lo stanno usando per analizzare gli ultimi dati sul commercio. A novembre le esportazioni della Cina verso gli Stati Uniti sono crollate del 28,6% su base annua, l'ottavo mese consecutivo di contrazione a doppia cifra, conseguenza dei dazi ancora in vigore nella guerra commerciale, ora in fase di tregua ma non di pace. Questo non ha però fermato il commercio cinese, anzi, lo scorso mese l'export di Pechino è aumentato del 5,9% e con l'import in lieve flessione il surplus commerciale ha raggiunto la cifra di 1.076 miliardi di dollari statunitensi. La crescita supera ogni previsione, alla base un'accelerazione del processo di diversificazione. Le esportazioni sono aumentate soprattutto nel sud-est asiatico, ma fa un grande balzo in avanti anche l'Europa, che nel 2025 ha sin qui aumentato del 5,4% le importazioni dalla Cina. La tendenza prosegue da almeno un decennio e sta portando l'Unione Europea a minacciare dazi sui prodotti cinesi in assenza di una riduzione dello squilibrio. Cala nettamente invece l'interscambio tra Cina e Russia, sin qui meno 8,7%, una brusca inversione di rotta dopo gli aumenti esponenziali degli anni scorsi. Nel frattempo, dietro i brillanti dati sul commercio globale, per la Cina continuano i problemi del comparto manifatturiero interno in calo da 8 mesi. Non a caso ieri Xi Jinping ha indicato come priorità del 2026 lo stimolo della domanda entro i confini nazionali.
Con questo servizio chiudiamo il radiogiornale. Auguro a tutti voi e a tutte voi una buona giornata.